Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo ormai da molto tempo le conferenze di San Massimiliano Kolbe. Ecco, siamo edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza numero 195, il ritiro mensile. È tenuto nel primo venerdì del mese. San Massimiliano teneva molto alle devozioni, ecco la medaglia miracolosa. Primo venerdì, primo sabato ancora non poteva farlo perché Fatima ancora non era diffuso. Siamo qui nel 4 novembre 1938. Sappiamo che la prima allocuzione, la prima approvazione pubblica del messaggio di Fatima da parte di Pio XII venne nel radiomessaggio del 42. Quindi 4 anni dopo, ecco, forse il sacrificio di San Massimiliano è servito anche per diffondere questa ulteriore devozione, questa ulteriore espressione della fede, dell'amore di Dio verso il mondo, ecco, da parte della Madonna per salvare più anime possibili. Vediamo questa conferenza molto interessante di San Massimiliano sul primo venerdì del mese. Volendo essere sicuri di avanzare alla perfezione e di tendere al fine, è indispensabile pensare al momento in cui abbandoneremo questa terra. Ecco, siamo nel mese di novembre, San Massimiliano tiene anche ai tempi liturgici. Il mese di novembre, tradizionalmente nella Chiesa Cattolica, è dedicato ai defunti. Si va a visitare i defunti, le tombe dei defunti. 4 novembre, che è subito dopo il 2 novembre, che è la festa, proprio la commemorazione di tutti i fedeli defunti e di tutti i santi. Quindi, San Massimiliano pensa a preparare i suoi al momento della dipartita, una cosa molto seria. Dobbiamo andare con leggerezza incontro alla morte, dobbiamo prepararci bene, essere puri, essere senza peccato grave, essere senza intoppi, senza ciò che ci ostacola nella via di Dio. La meditazione sulla morte in croce di Gesù costituisce un grande aiuto nel raggiungimento della perfezione. Ecco, se dobbiamo pensare a Gesù, alle sue ultime parole, ai suoi ultimi momenti, a tutta la sua vita, certamente, ma soprattutto al momento della sua morte. Perché anche noi siamo destinati a questo, è inutile nasconderci, chi non ci pensa, fa un atto di schizofrenia. Non è che c'è qualche uomo che può sottrarsi alla morte o al giudizio di Dio. Tutti i grandi mafiosi, malavitosi, delinquenti, che rubano e ammazzano per star bene in questa vita, sono veramente degli ottusi, no? Perché presto la giustizia arriverà anche per loro, arriverà Dio e li giudicherà. Quindi c'è poco da scappare, da rubare, da truffare, da imbrogliare. Davanti a Dio non si imbrogli. Lui ti giudicherà per tutte le tue azioni, quelle che hai fatto di bene e di male, e quindi tutto quanto sarà portato al tribunale di Dio e sarà valutato meticolosamente, ora per ora, minuto per minuto, azione per azione, tutto quanto sarà valutato. Quindi dobbiamo essere pronti a questo momento e quindi fare bene in questa vita, in tutto, fare bene per non trovarci male. Dopo dobbiamo essere lungimiranti perché Gesù ci ha avvertito, vado ma tornerò a voi, vi andrò a prendere. In quel giorno il figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria e saranno presentate a lui tutte le nazioni. E porrà le sue pecore alla destra e i capri alla sinistra. C'è poco da fare, questo è il giudizio, no? Gesù lo farà e sarà ineluttabile. Nessuno può dire, beh, rimandiamo, no. Questo e basta. Allora, aiutiamoci con la morte di Gesù. Lui ha affrontato la morte proprio in vista della vita eterna, in vista della suprema realizzazione dell'uomo. La vita religiosa non è altro che la risposta all'amore di Gesù con un amore spinto fino in fondo, un amore spinto fino all'estremo, un amore estremo, fino all'amore della croce. Se il religioso non prende sul serio la vita religiosa, allora mette da parte la croce, si rattrista delle avversità, manifesta le proprie sofferenze agli altri e non sa servirsi delle sofferenze come mezzo di santificazione. qualsiasi sofferenza, a meno che la sofferenza non sia l'induzione al peccato. Allora questo, vabbè, insomma, certo, se l'istituto religioso è talmente perverso da obbligare le persone a peccare, beh, certamente allora forse è meglio non essere religiosi, insomma. Però, diciamo, generalmente la vita religiosa è uno strumento in più per arrivare a Dio. Se invece ha compreso che l'amore non consiste nei dolci sentimenti, ma nell'amare la croce, si sente a disagio quando questa manca. Cioè la vuole la croce, la desidera, vuole le difficoltà, vuole non il male in sé, ma vuole la prova. Ecco. E quando c'è qualche prova, ecco, vede che quello è per la sua salvezza, che quello è per la gloria di Dio, che quello è per l'eternità. Quindi dobbiamo abbracciare la croce. Come l'ha abbracciata Gesù, l'ha vista, l'ha abbracciata, l'ha voluta, non si è ribellato, non ha detto questo è ingiusto. Ha detto certo a Pilato, per il suo bene, ha detto quelli che mi hanno consegnato a te hanno una colpa più grande. Quelli che mi hanno consegnato, tu ce l'hai una certa colpa, glielo dice a Pilato. Però non dice: guarda, tu sei maledetto, tu sei cattivo, perché fai un'azione ingiusta. Neanche a Caifa lo dice, non lo dice, no? Sa che quella è la volontà di Dio, è scritto nel libro della vita, è scritto. Se è scritto, bisogna farlo. E Caifa ci penserà il Signore, certo. Gesù si limita a dire: tu l'hai detto. Tu mi chiedi se io sono il figlio di Dio benedetto, tu lo dici. E vedrete pure di più il figlio dell'uomo salire e scendere, ecco, dal cielo. Quindi vedrete una cosa meravigliosa, molto più di quello che avete visto su questa terra. Molto di più. Quindi non vi meravigliate, perché questa è la verità. È la verità. Lo aiuta, in fondo lo aiuta, è un povero peccatore, anche Caifa, no? Anzi, aggravato dalla sua situazione di capo spirituale della comunità ebraica in quel tempo, quindi tanto più colpevole. Il Signore, in fondo, gli dice la verità con misericordia: guardate che mi vedrete, quindi è inutile che me le vi accapigliate tanto, vi arrabbiate. Questa è la verità. Certo, adesso mi condannate a morte, ma la verità è questa, ve la devo dire comunque, per il vostro bene. Quindi bisogna prendere sul serio Gesù e la sua croce, e il suo desiderio di santificazione, non proprio perché Gesù è già santo, ma la santificazione nostra sì, passava proprio per la croce. Se invece ha compreso che l'amore non consiste nei dolci sentimenti, ma nell'amare la croce, si sente a disagio quando questa manca. Un frate scriveva ai familiari che forse Dio si era dimenticato di lui perché non aveva croce, veramente, no? Quando c'erano questi frati antichi, no? Quando il mangiare era troppo buono, ci mettevano un po' della cenere oppure qualche altra cosa che rendeva il mangiare troppo amaro, perché sennò sentivano il gusto del mangiare e questo non gli piaceva. Non gli piaceva, noi siamo dei buongustai, invece no, ci piace mangiare bene, tutto secondo gola, secondo le ricette a puntino che ci offre la tradizione. Andiamo nei migliori ristoranti, ma insomma, la croce è croce, no? È l'amarezza che devi assaporare nella tua vita. Un proverbio, infatti, dice che Dio ricolma di croci colui che ama, affinché abbia occasione di ricambiare il suo amore. Lo dice anche Gesù a Santa Teresa, no? Santa Teresa si lamenta un po' quando la carrozza si rompe, cade in mezzo al fango, piove e non riesce ad arrivare al luogo della sua fondazione, un po' si arrabbia Santa Teresa. Ma così tratti i tuoi amici? Sì, io tratto così quelli che amo. Allora Santa Teresa, con la sua solita arguzia, dice: per questo hai pochi amici, se li tratti così gli amici. Vabbè, ridiamo, però è la verità, no? Benché l'uomo tremi di fronte alla sofferenza, tuttavia la volontà desidera patire per amore. Ecco, se uno capisce l'amore, anche il dolore non gli fa paura. Pensiamo a una mamma che vuole a tutti i costi il bene del figlio, fa qualsiasi sacrificio per lui, si offre, no? Soffre per lui, fa anche penitenze, no? Non dorme la notte per pregare, per assisterlo magari se è malato. Non bada a spese, perché è tutto il suo figliolo, è l'amore che glielo comanda, l'amore che sente, no? L'amore che vive. L'amore è quella chiamata, è che è in dono da Dio, forse una madre ce l'ha questo dono naturale dal Signore, naturalmente madre, no? Diceva San Giovanni Paolo II, nella Mulieris Dignitatem, no? Ecco, la donna insegna al marito la paternità. La paternità non è naturale, no? Per un uomo, invece per la maternità è naturale, nasce con questa essenza, con questo desiderio, con questo status di maternità, anche se poi non diventerà mai madre, no? Però ce l'ha, ecco, ce l'ha scritto nel suo DNA, nel suo cuore, nel suo spirito, nella sua anima, nella sua mente. E quindi è madre, è sempre madre, no? Ecco, e insegna agli altri quindi ad essere. Anche Gesù ha provato la sofferenza nell'orto degli ulivi, sudando sangue, eppure durante l'ultima scena aveva esplicitamente affermato di bramare quelle sofferenze, così come aveva fatto tutta la vita. Con che desiderio, no? Voglio che questo si compia. Cioè, c'è un calice che devo bere, c'è un calice che devo bere, amaro, come sono angosciato finché non l'ho bevuto. Lo voglio bere. Nell'orto degli olivi vide che molte anime non avrebbero tratto profitto dalle sue sofferenze. Per l'enormità del dolore disse: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Questa è l'interpretazione tradizionale, no? Come mai Gesù sente il ribrezzo di bere il calice, cioè di soffrire, di dare la vita nella sofferenza? Perché? Vede delle anime che non ne approfittano, eppure lui fa tanto per esse, eppure esse non ne approfittano, esse non vogliono essere salvate dal Signore, non vogliono partecipare a quel calice, non vogliono emendarsi dai propri peccati, non vogliono lasciare il vizio, non vogliono seguire la virtù. E allora, ecco, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Quindi anche per loro muore, anche per quelli che non gliene importa nulla. Ecco, oggi sono di più forse quelli che di Gesù non gliene importa proprio nulla, no? Non vogliono partecipare al suo calice, non vogliono partecipare alla sua passione, non vogliono impegnarsi nell'amore vero di Dio. Ecco, non vogliono seguire i comandamenti. Hanno messo una pietra tombale su Gesù, sulla sua vita, sulla sua grazia, sullo Spirito Santo, e vivono come gli animaletti. Vivono distinti, vivono di accaparramento di beni, vivono di ingiustizie, di dolo, di violenza, spesso. E i grandi della terra spesso sono così, no? Hanno mire gigantesche, di controllo addirittura dei popoli, controllo sociale, oggi si parla di controllo proprio effettivo, no? Per mezzo dell'intelligenza artificiale, per mezzo dei microchip, per mezzo dei computer, tutto il popolo deve essere controllato, ma questa è la mania, vedete? La mania del possesso, del controllo, addirittura possedere gli uomini, no? Decidere la vita e la morte degli uomini. Hitler veramente aveva questa idea, no? La grande Germania doveva dover governare su tutti i popoli, e quelli che non servivano potevano essere soppressi, tanto non servono al disegno, ecco, del grande impero germanico. Ma questa veramente è un arbitrio, no? È mettersi al posto di Dio. E così stanno facendo oggi, insomma, ecco la NATO, sono questi grandi poteri economici, finanziari, occidentali, tramite la forza vogliono sottomettere tutto, tramite la farmaceutica controllare tutti con i sieri, con i microchip, e così sottomettere tutti i popoli. È il desiderio un po' di Nabucodonosor, di Alessandro Magno, ecco. Dei re persiani, sapore, e anche gli imperatori romani, non è che scherzare, volevano tasse dappertutto, così i romani, insomma, più o meno lasciavano una certa libertà da tutti i popoli che sono stati dittatori nella storia dell'umanità. Forse i romani, ecco, erano quelli un po' più tolleranti di tutti. Impero cinese, pensiamo, quello giapponese, tutti fondati sullo sterminio, nel controllo della gente, la sottomissione fisica violenta. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, riprendiamo tra poco la nostra conversazione. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra conversazione sulla conferenza 195 di San Massimiliano, tratta dal testo Le conferenze di San Massimiliano. Ecco, era ciò che stava più a cuore a San Massimiliano, la meditazione sulla morte. La vita religiosa è una risposta all'amore di Dio fino in fondo, fino alla croce. In fondo questa croce si presenta sempre ed è una grazia se c'è, perché ci associa al mistero di Cristo Redentore. Non si tratta di amare la croce in quanto tale, magari per non sentirne il dolore, ma di dire non la mia volontà. Sull'esempio di Gesù, la volontà di seguire la via della croce, la via dell'amore, la via delle grandi sofferenze. È proprio così che l'anima religiosa, davvero amante, ama la croce, non si sente felice se Dio non le manda dei patimenti. Quindi non è felice, ecco, senza patimenti. Sì, l'amore può spingersi così lontano, di qui il grido dell'anima, o soffrire o morire. Ecco, Santa Teresa d'Avila, no? Santa Teresa di Gesù, che la croce l'ha eletta come suo sposo. Ecco, quindi la sofferenza ci serve per arrivare a Dio, le pene interiori, l'abbandono di Dio, le prove, le tentazioni, anche la persecuzione, certo. E Santa Teresa lo visse tutto questo, no? Lo visse anche misticamente, il dolore di partecipare alla croce del Signore. La volontà vuole seguire la via della croce, la via dell'amore, la via delle grandi sofferenze. È proprio così che l'anima religiosa, davvero amante, ama la croce e non si sente felice se Dio non le manda dei patimenti. I santi non potevano neppure immaginare una vita senza sofferenze. Alcuni gridavano soffrire e non morire. Questa è, se mi ricordo quale santa, però si diceva così, no? Soffrire e morire pure insieme. Soffrire e non morire, ecco, dovrebbe essere Santa Veronica Giuliani, no? Soffrire e non morire. Non è facile capire questo vertice dell'amore. Lo comprendono solo le anime che amano veramente Dio. Sono innamorate della croce, sono innamorate di Gesù a tal punto che vogliono fare come ha fatto Gesù. Si sentono grate, ben disposte davanti a Dio se sono come Gesù. Esse prendono volentieri su di loro le più grandi sofferenze, pur di conquistare quanto prima all'amore di Dio tutti quelli che ancora non lo amano. Conquistare all'amore di Dio quelli che non lo amano. Perciò, per amor di Dio, pregano per la conversione dei peccatori, cercano così di riparare, almeno in parte, l'amore disprezzato. Per questi atti di riparazione, Dio si dona sempre più a loro. Le anime sentono queste grazie, perciò riparano con amore, ancor più fervoroso, all'amore di Dio. E così è sempre. Ecco, Dio si dona sempre più a coloro che, ecco, amano la croce, che si donano con generosità, riparano all'amore di Dio. Questa è l'immagine dell'anima religiosa che brucia come olocausto d'amore, il cui sacrificio totale si compie sul letto di morte. Quindi tutta la vita, come afferma Santa Teresa di Gesù Bambino, consiste nel fare sacrifici per Gesù. Il sacrificio totale, ecco, per la conversione dei peccatori, per l'istituto, no? Per il bene del confronto con sorelle, dei confratelli, per tutto quello che viene in mente che deve essere riparato, raddrizzato. San Massimiliano aveva in mente l'idea della guerra, ormai era vicinissimo, siamo a novembre del 1938, di lì a un anno tutta l'Europa sarà infiammata dalla guerra, già erano state invase, no? L'Austria, l'Ungheria, la Cecoslovacchia sono state annesse al Reich, la Polonia era proprio lì, poi diciamo, Hitler non nascondeva il suo desiderio dello spazio vitale, a Oriente più che Occidente, no? Voleva riprendersi la Polonia, prendersela ex novo, perché lì c'era una colonia tedesca, Danzica, il corridoio di Danzica lo voleva. Anche per avere più sbocco al mare, per la Germania, ma certamente non era quello che voleva, diciamo, per aiutare i suoi connazionali in Polonia, no? Ecco, voleva solo spandere il suo impero. Ecco, c'era una megalomania di fondo, c'era una rabbia di fondo nel suo cuore che doveva essere colmata in questo modo, però forse in questo anche. C'era una sapienza divina, c'erano i santi che reagivano con un eroismo inusitato, proprio come San Massimiliano Kolbe, per mostrare a tutto il mondo la potenza della croce, anche al di là della persecuzione, al di sopra della persecuzione, della follia nazista, della follia razziale, della follia genocidaria, perché tanti popoli sono stati quasi distrutti. Dall'occorrere della guerra, pensiamo al popolo russo, 27 milioni di morti, una cosa spaventosa. Sono popoli che non arrivano a 27 milioni. Beh, la Russia è un grande popolo, allora. Però si può parlare anche qui di genocidio, perché insomma, tutta questa gente ammazzata, non è che si tratta di uno o due, una città è proprio un popolo intero, che ha avuto milioni e milioni di perdite. E questo però, nella via della sofferenza, nella via della croce, si vede che ha un senso. I santi non potevano neppure immaginare una vita senza sofferenze. Le anime che amano completamente Dio, ecco, comprendono la sofferenza. Esse prendono volentieri su di loro le più grandi sofferenze, pur di conquistare quanto prima l'amore di Dio, tutti quelli che ancora non lo amano. Perciò, per amor di Dio, pregano per la conversione dei peccatori, offrono il santo sacrificio di Gesù, che è il massimo della pena, il massimo del sacrificio, il massimo del dolore, però in qualche modo partecipano anche loro, cercando di riparare, almeno in parte, l'amore disprezzato. Per questi atti di riparazione, Dio si dona sempre più a loro. Le anime sentono queste grazie, perciò riparano con amore ancora più fervoroso all'amore di Dio, e così è sempre. Questa è l'immagine dell'anima religiosa che brucia come olocausto d'amore, il cui sacrificio totale si compie sul letto di morte. Quindi tutta la vita, come afferma Santa Teresa del Bambino Gesù, consiste nel fare sacrifici per Gesù, e lei lo faceva. Anche i piccoli sacrifici, anche le cosiddette punture di spillo, gli erano gradite perché onoravano Gesù, quelli nascosti, quelli nel cuore, quelli che solo Dio conosce, quelli sono i più preziosi, sono le cose più sante che Dio può valutare. Nella vita comune sentiamo riconoscenza per coloro che ci manifestano gentilezze. Anche il cuore di Gesù è sensibile agli atti di amore e li ricambia con il suo amore. Perciò la vita dell'anima pienamente consacrata a Dio è amore, che si potenzia sempre di più. Le anime amanti cercano di riparare per quelle che ricambiano l'amore infinito del cuore di Dio con l'ingratitudine. Cercano di essere grate al posto di chi è ingrato, riconoscente al posto di chi non è riconoscente, buone al posto di chi non è buono. sono scelte tra migliaia per essere spose del cuore divino. Tuttavia, se in religione si trascurano, cercando anche solo un pizzico di felicità fuori del convento piuttosto che accanto al tabernacolo, ah, quanto feriscono il cuore di Gesù, lo feriscono più di tutti gli altri uomini. Gesù sulla croce diceva per i suoi crocifissori: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ma per le anime religiose non lo potrà dire, perché avevano la possibilità di conoscere Gesù nelle meditazioni, nelle conferenze, e liberamente e coscientemente sono allontanate da Lui, disprezzando il più sublime, perché è divino, amore. Quindi dice, noi abbiamo una grandissima responsabilità davanti a Gesù, saremo le anime scelte, le anime che hanno conosciuto Gesù, che hanno conosciuto la passione, che hanno conosciuto le meditazioni della passione di Gesù, che hanno conosciuto la spiritualità della croce, che hanno conosciuto, ecco, i dolori di Gesù, che hanno conosciuto come, ecco, Gesù si è offerto per noi. Quindi dobbiamo riparare davanti al tabernacolo, non cercare altre consolazioni, non cercare altre cose al di fuori di Gesù. E questo è il dramma anche di oggi, no? Tanti ecclesiasti cercano altre consolazioni, l'apertura al mondo, l'inclusione, ecco, quando non proprio il peccato, il grey pride, oppure cose sconce, insomma, divertimenti illeciti, cose che non edificano la vita e lo spirito. Fa male quando nella vita l'amicizia trova come risposta l'indifferenza. Se i secolari disprezzati da coloro che amano arrivano persino a togliersi la vita non potendo sopportare il dolore provato, immaginiamo mariti lasciati dalle mogli o viceversa, no? Ecco, il tradimento coniugale, oggi così frequente, ma è fonte proprio di disperazione, anche di malignità, di cattiveria, di vendetta, anche di omicidio, no? Succede. Beh, noi tradiamo di più, perché tradiamo il Santissimo Sacramento, il Santissimo Cuore di Gesù, il cui amore viene disprezzato. Dai conventi escono i più grandi santi, ma anche i più grandi reprobi. Pensiamo a Lutero, no? I grandi eretici, tutti i monaci, no? Ecco, pure vescovi. Pensiamo all'antichità, grandi vescovi come Nestorio. Nestorio era un vescovo, un grande vescovo, una delle più prestigiose cattedre dell'antichità, Costantinopoli, era vescovo, eppure era un grande eretico, no? Eutiche era un monaco basiliano, molto stimato a corte, dall'imperatore, eppure era un eretico. Ario era un sacerdote, compagno di studi proprio di Sant'Atanasio, due santi che studiavano insieme ad Alessandria, pieni di tutta la cultura ellenistica, della cultura greca, che insomma ha dato un grande contributo alla teologia cristiana. Eppure uno è santo, vescovo, perseguitato, l'altro è padre di eretici, fondatore della più grande eresia dell'antichità, che è l'arianesimo, no? Ripresa poi nella modernità, e sappiamo come, purtroppo. Quindi i più grandi santi escono dai conventi, dice, ma anche i più grandi reprobi. Dobbiamo avere il massimo amore oppure la massima dannazione, non può essere diversamente, perché lì si gioca tutto, non ci possiamo imbrogliare, no? Il convento abbiamo tutti i mezzi per la santificazione, abbiamo la preghiera, abbiamo l'esempio dei santi, abbiamo le costituzioni, le regole, abbiamo un sacco di cose per non sbagliare, e allora non dobbiamo sbagliare. Un frate che se n'è andato dal convento ha detto: che mi importa, tanto a Roma verrà la dispensa dei voti. Che cosa terribile, che indurimento di cuore per un'anima del genere. Non c'è altra medicina che il castigo. Sì, ci sono storie, si raccontava dagli antichi frati, mi ricordo, che uno che esce dal convento poi ha tanti castighi, no? Gli succedono malattie, incidenti, cose di questo genere, no? Perché il Signore gli ha dato una cosa preziosissima, la vocazione, no? Come a Giuda, aveva dato il santo ministero apostolico, gli aveva dato la compagnia più vicina che potesse avere nella vita, Gesù Cristo. L'amicizia con Gesù, che è Dio, che è il verbo di Dio, il verbo del Padre, lui l'ha rinnegato, no? Lo ha tradito, lo ha consegnato, lo ha venduto, per 30 denari. Allora, certamente la fine di Giuda è orribile perché non aveva più a chi affidarsi, avendo tradito Gesù. Pensava di aver tradito un uomo, ho versato sangue innocente, lo dice pure, ma non è solo il sangue innocente. Il suo pentimento è incompleto perché va dai sommi sacerdoti, restituisce la somma che ha preso, ho tradito sangue, ma deve andare da Gesù. Come fece Pietro, che incontrò lo sguardo di Gesù ed ebbe il perdono di Gesù. Lui non crede a Gesù. Questa è l'offesa. L'offesa massima di Giuda non è il tradimento, no? Il tradimento è una conseguenza. Non è l'aver venduto Gesù per 30 denari, non è aver fatto mercimonio, di Gesù, come se fosse uno schiavo. Ma questo non è un peccato così grave. Il peccato più grave di Giuda, e risulta dalle scritture, è che lui non ha fede in Gesù. Perché anche dopo il peccato grave l'ha rinnegato, ma Pietro ha fatto lo stesso. In fondo, la gravità del peccato di Giuda è uguale a quella di Pietro. Solo che Pietro non ha commesso questo peccato, cioè non ha mancato di fede in Cristo. L'ha rinnegato, si dice, non lo conosco, l'ha fatto per paura, perché per la debolezza della carne, la debolezza umana, si arriva a questo. Però ha creduto sempre in Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Ci ha creduto anche quando Gesù l'ha guardato, lo fissò nel pretorio e pianse amaramente perché vide il suo peccato. E Giuda non lo vede più il suo peccato. Cioè, il suo peccato è che non crede in Gesù. Questo è il suo peccato. Il peccato del Sinedrio, che pur vedendo i segni, non lo acclamano come Dio. Beh, ci fermiamo qui per la prima, seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 195 di San Massimiliano, tra le conferenze, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Allora, si parla, del ritiro mensile, del fatto che nella vita comune dobbiamo, essere fedeli al Signore, anche alla croce, anche a chi magari ci calpesta, perché Gesù non si è mai tirato indietro. E dobbiamo offrire atti di amore a Gesù nelle nostre penitenze, penitenza massima, come si diceva, come diceva un santo gesuita, San Giovanni Bergmans, è la vita fraterna. Quindi quando c'è qualche prova dobbiamo rallegrarci, qui dice San Massimiliano, la prova può essere piccola o grande, tanto più se grande possiamo dare una manifestazione d'amore superiore al nostro Signore Gesù Cristo. Le anime amanti cercano di riparare per quelle che ricambiano l'amore infinito del cuore di Dio con l'ingratitudine. Ecco, se siamo e pensiamo di esserne giusto, nella coscienza, no? E vogliamo riparare, possiamo offrire le nostre piccole sofferenze, quelle nascoste, quelle che solo Dio sa. Sono scelte tra migliaia per essere spose del cuore divino, tuttavia se in religione si trascurano, cercando anche solo un pizzico di felicità fuori del convento piuttosto che accanto al tabernacolo, a quanto feriscono il cuore di Gesù. Certo, oggi è difficile pure trovare tabernacolo, insomma, comunque vabbè, il tabernacolo si troverà sempre, magari il tabernacolo è invaso da altre cose, oppure è pieno di rumori, perché ci sono le persone che non capiscono il valore del tabernacolo. Oppure le chiese sono addirittura chiuse, non si può neanche entrare, però un religioso, ecco, sempre trovare il tabernacolo del suo cuore, lo spazio per adorare il Signore, perché è un religioso, di fatto un religioso è una condizione sostanziale, una condizione reale, una condizione che non finisce mai, una condizione che ci rende nuove creature. Ecco, questo non solo da un punto di vista sociale, ma dal punto di vista ontologico. Siamo nuove creature, siamo persone che hanno abbracciato il Signore, hanno abbracciato Cristo, hanno abbracciato Dio e quindi possono fare un cammino spirituale di evoluzione verso il Signore e possono trovare sempre Gesù nel proprio cuore, non fuori di sé, perché fuori di sé c'è solo tristezza, c'è solo bagno di sangue, c'è solo ipocrisia, falsità. Il mondo è pieno di queste cose, anzi il mondo è il mondo buono, quello che è fatto di persone buone. Cerca il religioso perché gli dovrebbe dare un messaggio sincero di amore, di virtù, di purezza, di santità. Ecco, e quindi il religioso dovrebbe essere pronto a aprire il proprio cuore alla benedizione, ecco, quindi all'arricchimento altrui, ma se non è pieno lui, se non si è nutrito davanti al tabernacolo, se non si è unito a Cristo, se non si è unito a Dio, secondo quello che, ecco, il Signore ha deciso per lui, difficilmente potrà donare qualcosa agli altri, sì, forse qualcosa di umano, qualcosa di materiale, ma non, ecco, la vita spirituale. E proprio la prova ci dice qui San Massimiliano, che forse preventivava anche il suo martirio, la sua prova suprema, la sua condanna a morte per fame, il suo veramente itinerario di martirio totale, ecco, di offerta totale a Dio nel campo di concentramento di Auschwitz. E dice, beh, questo lo facciamo, lo accettiamo, anzi lo amiamo per amore del Signore, perché il Signore ha bisogno di questo, ha bisogno del nostro sacrificio, ha bisogno della nostra offerta, per le anime che non si sacrificano, per le anime più lontane, per le anime più in pericolo davanti a Dio, le quali hanno tradito le loro coscienze, hanno tradito la legge di Dio, hanno voltato le spalle a Dio, magari o per colpa propria o altrui. Oggi sappiamo quanto la società è nefasta, quanti messaggi falsi porta con sé. Quanti mass media deviano dalla vera morale, dalla vera etica, dalla vera fede. I costumi sono licenziosi, sembra che bisogna fare tutto, è il contrario di tutto, che bisogna andare svestiti in giro, provocare, che bisogna insultare tutti, prevaricare tutti, ecco, bisogna essere sempre i primi della classe e gli altri bisogna distruggerli. Quindi una morale così, totalmente egoista, totalmente insofferente del bene comune, del bene altrui, della superiorità, ecco, di Dio rispetto a tutto il resto. E allora, ecco, certamente non può essere accettata, non può essere accolta. Gesù sulla croce diceva per i suoi crocifissori: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma per le anime religiose non lo potrà dire, vedete, ci mette in guardia, ecco, San Massimiliano. Ci mette fortemente in guardia i religiosi, ma tutti quelli che hanno una sensibilità cristiana un po' evoluta. Noi sappiamo quello che facciamo se mettiamo in croce Gesù, noi sappiamo quello che facciamo se pecchiamo, perché sappiamo che cos'è il peccato. Gesù ce l'ha insegnato, sappiamo che cos'è l'insofferenza, la superbia, la vanagloria, l'indifferenza, sappiamo che cos'è la mancanza di carità, sappiamo che cos'è la prevaricazione, l'egoismo. E quindi se noi commettiamo volontariamente queste cose, Gesù non può pregare per noi, non può dire Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, perché noi lo sappiamo quello che facciamo. c'era una canzone, diciamo, no? E dice beati, sì, le beatitudini secondo un certo cantante, beati quelli che sono malviventi, no? Magari di borgata, non sanno quello che fanno, però i parlamentari, quelli lo sanno. E beh, erano i processi, insomma, cominciavano questi processi con il terzo livello, no? La mafia, però sopra la mafia c'era qualcos'altro, poi ancora qualcos'altro, beh, insieme mafiosi, sì, vabbè, gente di provincia, che magari di borgata, che sì, sono assultati, certamente sono colpevoli, fanno il lavoro sporco, però poi ci sono quelli che stanno ancora più in alto di loro. E che li comandano e che hanno molti più soldi, molte più finanze, molto più potere, e quelli lo sanno bene quello che fanno, molto più degli altri. E purtroppo fece una brutta fine questo cantante, forse diceva delle verità scomode. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, certamente chi serve il Vangelo poi si prepari alla battaglia, si prepari alla tentazione, si prepari allo scorno, si prepari all'attacco del demonio. Fa male quando nella vita l'amicizia trova come risposta l'indifferenza. Se i secolari disprezzati da coloro che amano arrivano perfino a togliersi la vita, non potendo sopportare il dolore provato, quanti padri, quante madri di famiglia soffrono terribilmente per i propri figli, magari che li rinnegano, no? Li abbandonano nelle case di cura, nell'RSA. Oppure la moglie che abbandona il marito, o il marito che abbandona la moglie, quante sofferenze porta con sé, quanti drammi, quanti traumi interiori, no? Non risolti, spesso causa anche di una vita scompensata. Ieri sentivo un documentario su Adolf Hitler, questo grande dittatore nazista che purtroppo nella sua famiglia ebbe la figura paterna così dominante, così dura, ecco che spesso era portato, diciamo, a conflitto con lui, no? E allora ecco questa durezza, magari, ecco, che subì nella prima infanzia, forse ebbe delle conseguenze terribilmente negative sulla sua psiche, no? Perché era così duro, no? Verso gli altri, inflessibile, anche disumano, poi, specialmente negli ultimi anni della sua vita, mandando a morire milioni di persone, uccidendole, no? Nei campi di sterminio, insomma. Fino al suicidio, no? Veramente anche questa mancanza proprio di minimo, diciamo, spunto di carità verso se stesso, no? È proprio l'indice di una persona che non ha ricevuto mai amore, no? Mai, no? Quindi neanche per se stesso riusciva ad avere una salvaguardia. Si preferiva uccidersi piuttosto che mettersi davanti alla verità, a tutti i suoi crimini, a tutti i suoi delitti, no? E quindi perdere la propria vita. Insomma, la disperazione è proprio questo non pensare che ci sia un Dio che ti ama. Ecco, dicevamo già prima, no? La disperazione di Giuda, il peccato di Giuda non fu il tradimento di Cristo. Sì, c'è un peccato gravissimo, ma ancora più grave è non credere nella misericordia di Cristo, cioè che dopo il peccato ti può perdonare. Che lui è in grado di perdonarti. Il peccato di Pietro era uguale al suo, insomma, il tradimento, il rinnegamento fatto a parole, non con i fatti, però sempre non lo conosco. Chi è? Chi lo conosce? Boh, mai sentito. Beh, oltre alla bugia c'è anche proprio la divisione da lui, no? E però Pietro ha ancora fiducia in Gesù, Giuda no, nessuna fiducia, questo è il suo peccato. Questo è il suo peccato grave, no? È così per la Madonna, ecco, possiamo dire che crediamo alla Madonna e poi facciamo come ci pare. E quando magari cadiamo, non ci affidiamo a lei. Dai conventi escono i più grandi santi, se ci affidiamo appunto al Santissimo Cuore di Gesù, oppure la Madonna, oppure la massima dannazione. Non può essere diversamente. Un frate se n'è andato dal convento, ha detto: non mi importa, tanto da Roma verrà la dispensa dai voti. Che cosa terribile, che indurimento di cuore per un'anima del genere! Non c'era altra medicina che castigo. sarà una grande misericordia se dopo anni verrà visitata da lunga malattia, da qualche tribolazione, sarà misericordia, lui dice, no? Perché ha disprezzato la vita spirituale, la vita in Cristo, la vita più alta a cui Dio l'aveva chiamato. Se Dio non le manifestasse una tale misericordia, questa anima potrebbe perdersi per sempre. Quindi è grande che ci siano malattie. Ecco, misericordia, pure una grande tribolazione. È terribile, ma è proprio così. Preghiamo per non arrivare a un tale stato di durezza di cuore. Andiamo sempre avanti, perché ci rimane ancora poco da vivere su questa terra. Poi la morte, l'eternità. Preghiamo l'Immacolata, perché ci insegna ad amare il cuore divino, meglio che prenda dimora in noi, ci insegni come vivere per non disprezzare l'amore. Ecco, l'Immacolata solo ci può salvare, la Madonna, eh? Perché solo lei sa il cuore di Gesù, sa anche il nostro cuore, e questo duplice scambio che conosce, cuore di Dio e cuore dell'uomo. Ecco, ci insegni come vivere per non disprezzare l'amore. Lei lo sa fare nel modo migliore, perché nessuno ha amato Gesù come lei. Nessuno ha amato Gesù come lei, eh? Quindi non disprezziamo l'amore. Questi pensieri ci stimolano una vita d'amore, perché questo è il nostro unico fine, una vita di completa corrispondenza al Signore, ecco, senza dubbi, senza tentennamento. Lui ci parla ai religiosi, che siano fedeli, che facciano bene il discernimento, ecco, che si affidino con tutto il cuore al Signore, alla Madonna, e così non temeremo, no? Sì, possiamo trovarci in difficoltà enorme, quale è più grande di un campo di concentramento, dove San Massimiliano, non per sua volontà, ma era costretto a vivere fuori convento, come vivere in un luogo di perdizione, un luogo di disperazione, un luogo di bestemmia continua, pensate, il luogo dove si bestemmia continuamente Dio, i nazisti lo facevano, no? Per disprezzare i prigionieri, probabilmente erano drogati, no? Forse non erano neanche più responsabili quei soldatacci che stavano lì, le SS, nei campi di concentramento, perché probabilmente assumevano droghe, no? Per essere così impietosi, no? Così crudeli, così disumani. Spesso i soldati sono caricati in questo modo. Pare che anche quelli dell'Armata Rossa, prima di andare all'assalto, si ubriacavano di vodka. E così non sentivano dolore, non sentivano remore, ammazzavano senza pietà, perché non avevano più coscienza. Spegnere la coscienza, questo è il grande atto, ecco, infimo veramente, dei poteri forti, dei poteri superiori. Non vogliono che tu pensi, che tu giudichi bene le cose, che agisci per il bene, vogliono togliere l'anima, no? E allora ti tolgono la coscienza, già lo facevano i nazisti, lo facevano i sovietici, lo fanno anche oggi quelli che gestiscono i mass media, che gestiscono le comunicazioni sociali di massa per i giovani, per i ragazzi, vogliono togliere la coscienza, e noi possiamo resistere e vivere bene solo con l'Immacolata e nel cuore di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, date buon consiglio, Ave Maria, e andiamo avanti con il cuore di Maria, anche in questo mese di agosto, che è dedicato all'Assunta in Cielo. Ave Maria.